Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alla festa. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi, «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, pochi eletti. Parola del Signore. Vorrei iniziare sulla durezza di questo Vangelo. Pochi Vangeli sono così duri, uscì, uccise tutti. Sembra contraddire la misericordia del Vangelo, la misericordia di Gesù. Ma per capire questa durezza dobbiamo leggere un altro Vangelo, che è quello di Luca, che racconta la stessa parabola. Dice le stesse parole, ma omette tutta questa durezza. Luca finisce il racconto dicendo che tutti gli invitati che non partecipano non assaggeranno alla cena del Signore. Mentre Matteo è così duro, questo ci fa capire che un racconto, ciò che Gesù ha detto, non viene raccontato esattamente così com'è. Spesso lo si interpreta, spesso si dice quello che hanno capito e si racconta in base anche alla comunità. Matteo è un ebreo. E oggi sappiamo storicamente che nell'anno 70 c'è stata la famosa distruzione di Gerusalemme. E lì la prima comunità cristiana ha visto la profezia di Gesù, che non sarebbe rimasto pietra su pietra, che tutto sarebbe finito. Hanno visto in quella la profezia di Gesù e il castigo verso Israele. Il castigo verso Israele. È stata così impressionante questa cosa, però in realtà non è stato un castigo. Ma vuol dire che nonostante il Vangelo che ascoltiamo, come capita a noi, leggiamo il Vangelo da secoli e leggiamo questa misericordia di Dio che sembra infinita, eppure prevale questa cosa ancestrale che Dio castiga. È qualcosa di più forte. È stata letta così. Ma in realtà Dio non ha castigato. Ancora oggi c'è gente convinta che la pandemia è il castigo di Dio. Non sono cose pensabili queste. Semmai questa pandemia può servirci per educarci, per farci crescere. Qual è il castigo? Il giudizio di Dio sull'uomo è la croce. L'abbiamo detto tante volte. Il giudizio di Dio su di noi, sulla storia, è la croce. Il massimo male, Dio dona il massimo bene. La misericordia. Certo, ci sarà un giudizio, ma giudizio non vuol dire castigo, vuol dire giudizio. Presto, il giudizio vero, alla fine, qual è stato? Che grazie a quel rifiuto del popolo ebraico, di alcuni, non tutto il popolo, Il messaggio di Gesù è stato annunciato ai pagani. E Paolo vede in questo qualcosa di provvidenziale. E poi dice anche San Paolo, se per il loro rifiuto c'è stata tanta grazia, che cosa succederà quando loro ritorneranno? È come la risurrezione. Queste cose che abbiamo ascoltato, questa parabola, Gesù l'ha raccontata ai capi dei farisei, come domenica scorsa, a quelli che lo rifiutavano, per spiegare il rifiuto. I profeti hanno parlato e non è stato accolto. Dio non si è fatto conoscere, o meglio, Dio non è stato accolto. E Matteo racconta la stessa parabola alla sua comunità, dopo l'anno 70, dopo questa distruzione. E ha constatato che la missione dei primi missionari è finita con la non accoglienza e c'è stata la persecuzione. E oltre questo, Matteo si è reso conto di avere una comunità fatta di tante persone, molto eterogenee, e dentro questa comunità c'era qualcuno senza l'abito nuziale, che vuol dire semplicemente che erano dentro, ma non erano seri. L'abito nuziale è la gioia, l'abito nuziale è la riconoscenza ed è soprattutto il modo di ragionare. San Paolo direbbe, voi siete rivestiti di Cristo. Ci occorre essere dentro, ma lasciarci convertire, ragionare come Gesù, diventare come Lui. Ma questa parabola è raccontata anche a noi. È raccontata a noi per raccontare anche oggi, come sempre, che la vita umana è un banchetto di nozze. E al banchetto di nozze si è invitati, non si diventa mai padroni. E al banchetto di nozze si va contenti perché qualcuno ti ha invitato perché ti ama. E si mette a mangiare con te perché vuole essere in comunione con te. Se non c'è comunione mi va per traverso. Banchetto di nozze vuol dire condividere, fare comunione. Non rompere la festa agli altri, non arraffare, lasciare che tutti godano di questa festa. La vita umana è un banchetto di nozze. Questo banchetto di nozze finirà alla fine, come dice Isaia, con una grande mensa, dove sarà eliminata anche la morte, dove non c'è più pianto, dove ci saranno cibi succulenti. A questo banchetto della vita possiamo accettare l'invito di comportarci da invitati o da padroni. Possiamo scegliere di fare gli affari nostri, di pensare ai nostri interessi. Possiamo continuare a creare i nostri imperi e usando di tutto e di chiunque pur di realizzare il nostro scopo. Ma Dio continua, al di là del rifiuto, continua a chiamare e chiama tutti. Fra poco a messa diremo beati gli invitati del Signore. Chiama tutti, chi è degno di entrare in questa chiesa e andare a fare la comunione? Tutti, peccatori, adultere. Non mi domando cosa ho fatto ieri, cosa ho fatto l'altro ieri. Non mi domando come ragionavo l'anno scorso. Mi è chiesto semplicemente di accogliere quest'abito nuziale, di mangiare e un po' alla volta assomigliare a Lui. E se non assomiglio a Lui, c'è il giudizio. Perché il giudizio alla fine maggiore è per quelli che accolgono e non si mettono la veste nuziale. E per capire questo, il popolo ebraico, noi lo critichiamo sempre questo popolo ebraico che ha rifiutato, il popolo ebraico è il primo popolo che si è posto la domanda perché Dio ha scelto noi, ha dato a noi la legge, semplicemente perché gli altri popoli l'hanno rifiutata. Loro dicono, noi l'abbiamo accolta, ma avendolo accolta, ci domanda una responsabilità. E per capire questa responsabilità raccontano una storiella brevissima che dicono che un padrone voleva a tutti i costi dare la vigna a qualcuno. E nessuno voleva questa vigna. Ne ha chiesto 50 persone e tutti hanno detto di no. Poi ce n'è stato uno che ha detto la prendo io. L'ha presa e non l'ha lavorata. Con chi si arrabbia il padrone? Con quella che l'ha presa non ha fatto niente. E per dire, Matteo racconta qualcosa per dire ai cristiani, siamo i benedetti, siamo graziati, pur pura grazia, ma proprio per questo c'è maggior responsabilità. e maggior giudizio. Io penso che questo è il messaggio del Vangelo. Tra poco diremo: beati gli invitati alla mensa del Signore. Lo Signore non son degno. Vuol dire che siamo invitati, e quello che dovremmo provare quando diciamo questa cosa è la riconoscenza, la gratitudine. Continua a fidarsi di me e io solo mi conosco. Eppure continua a fidarsi, non mi domanda chissà che cosa, se sono disposto a mettere quest'abito e diventare sempre più umano. Pensavo in questi giorni, si sente dire spesso che la gente non va più in chiesa e dopo il lockdown ancora di più la gente si abitua a non andare più in chiesa, che perde la fede. E ci penso tanto, e alla fine è chiaro che dispiace, ma poi penso sempre, ma qual è sta fede che hanno perso? La fede la si perde così facilmente? Basta così poco che la si... Cos'è sta fede che hanno perso? E ho pensato che alla fine la fede la si perde, come tanta gente oggi non ha bisogno di Dio, giustamente dice... La pandemia, cioè, non è che Dio cambia qualcosa. Abbiamo creduto nella scienza, la scienza oggi non è più onnipotente, ma nonostante questo siamo più poveri, ma non abbiamo bisogno di Dio, perché alla fine non fa niente. E io penso che il problema sia per l'ateismo, sia per chi perde la fede, è che noi continuiamo a vivere questa cosa istintiva che Dio deve funzionare. Dio c'è se funziona. Se non funziona, non c'è. E anche se c'è, cosa serve se non funziona? Funziona vuol dire che non risolvi i problemi, che non fa le cose. Ma il cristianesimo non è questo. Dobbiamo superare questa idea. Il cristianesimo non è nient'altro che sperimentare la bellezza, il piacere di una vita che umanizzandosi si realizza. Sperimentare che affronti le cose ragionando come Gesù, affrontandole come Lui, e non sei solo. San Paolo dice: ho provato questo e quest'altro, tutto posso in colui di cui mi fido. San Paolo era perseguitato, non è che ha avuto problemi facili, non ha tolto problemi, persecuzioni, le ha avute, e dice: tutto posso in colui nel quale mi fido. E questa è la fede cristiana, e questa umanizzazione, sperimentare che la vita si realizza in questo modo, comportandosi da invitati, che non rovinano la festa agli altri, perché questo succede alla fine, no? Che per la mia vita rovino la vita, la gioia degli altri, oppure la vivo da padrone. È tutto qui. Terminando, leggevo oggi con un gruppo di giovani l'ultima enciclica del Papa, che è molto interessante, un po' lunga ma interessante. Ma alla fine la cosa è basilare. Un cristiano, come prima, l'unica cosa che vorrei fare è guardarsi sorridere, avere uno sguardo di accoglienza. Vi guardate attorno, tutta gente arrabbiata, sono tutti arrabbiati, che vivono anche male fra il resto, tutti arrabbiati, tutti musoniti. Guardate, passa un cretino, ciao, anche se è cretino, buongiorno, perché uno simile a me,